dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò agli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Questa è la prima lettura della messa di oggi. E io commenterò la prima lettura stamattina e il Vangelo nella lezione del pomeriggio. Questa prima lettura la sto commentando stamattina perché è un passo che si attiene molto alla preghiera del cuore. E quindi, visto che stamattina facciamo la preghiera del cuore, cerchiamo di capire questo passo dell'ascensione di Luca. Sapete, ormai gli studiosi sono unanimi, non c'è più nessun dubbio, che gli Atti degli Apostoli è la seconda parte del Vangelo di Luca. E Luca ha scritto il primo Vangelo, lo conclude e poi fa gli Atti degli Apostoli. E conclude il primo Vangelo, che per noi è il terzo nell'ordine, conclude con l'ascensione di Gesù. E gli apostoli accompagnano Gesù fuori Gerusalemme, Gesù ascende e benedice. È bellissima quell'immagine di Papa Benedetto XVI che dice che le mani di Gesù sono sopra di noi costantemente in questa ascensione. Stupendo, Gesù che ci benedice in continuazione. Quindi Gesù ascende, conclude il Vangelo ascendendo al cielo, comincia la seconda parte con Gesù che è ancora qui sulla terra e passano 40 giorni. E attenzione, tutte le incongruenze che ci sono nei Vangeli sono dei segnali per farci capire. E troviamo quindi Gesù in questa seconda parte e che rimane 40 giorni sulla terra. Quindi Gesù è risorto il giorno di Pasqua. E vi ripeto le incongruenze, sempre nel Vangelo di Luca dice: oggi sarai con me in paradiso. Quindi Gesù è andato venerdì stesso in paradiso, però poi rimane 40 giorni sulla terra parlando loro del regno di Dio. Questa è una pagina stupenda. 40 giorni. I 40 giorni per gli ebrei, per la Bibbia, non sono 40 giorni. Il numero 40 significa un tempo necessario. E voi sapete che per fare Caterina è rimasta nella panza di Margherita 40 giorni. Veronica è rimasta 40 settimane, 40 settimane. La gestazione è 40 settimane. È un tempo per la formazione di una nuova vita. Gli ebrei sono rimasti 40 anni nel deserto, anche se dall'uscita dall'Egitto alle rive del Giordano ci vogliono 40 giorni. E sono rimasti 40 anni. E 40 anni per farli morire tutti, perché non avevano creduto al Signore e stavano sempre a lamentarsi. Com'è che non arriviamo alla terra promessa? Cosa esce dalla tua boccuccia? Se esce lamentela, resti no 40 anni, 400 anni. Difatti gli ebrei rimasero 400 anni in Egitto, sempre con questo 4, 40, 40, 4, 40. E Gesù sta 40 giorni a predicare ancora sul regno di Dio. Io non mi illudo che voi oggi possiate capire qualcosa di quello che dirò io. Quindi tranquilli, anche se poi un po' mi arrabbio, mercoledì a Novara Patrizia fa: oggi sono stata a messa e il prete ha detto una cosa bellissima, che Gesù alle nozze di Cana ha spinto e Maria ha spinto Gesù nella vita sociale. Io poi ogni tanto cerco di essere controllato, però mi sono messa a urlare. Cioè, io da 30 anni che dico sta cosa, ma almeno satticitta. No, con quella voce serafica, ho avuto l'illuminazione. Cioè, da sopprimere da lì seduto passante. Veramente io sono buono, però ecco, ho avuto questa reazione, però io so che alcune cose io ve le dico, ma non siete capaci di portarne il peso, come dice Gesù. Quando arriverà lo Spirito, quando arriverete, allora lo comprenderete. Quindi queste cose che vi dico oggi, magari le comprenderai fra 20 anni. E come cantava Lucio Battisti, telefonami fra 20 anni. Ecco, telefonami fra 20 anni, gli dice: ho avuto l'illuminazione oggi perché il prete della mia parrocchia ha fatto. Quindi uno ci arriva gradualmente. Quindi chi abita nell'attico come me, dove c'è una vista mare, vista monti, vista cosa, chi abita nell'attico mi capisce subito. Chi ancora abita al primo piano o ancora peggio abita nelle cantine, nei bassi di Napoli, non potrà mai capire. Cioè, capisce mentalmente, però appena esce fuori, va via. L'ascolto viene con il cuore. La stessa cosa è successa agli apostoli. Gesù, dopo che ha fatto 3 anni, vi ricordate a Maddalena, 3 anni gli ho detto: guardate che io risorgo. Maddalena disse: se hai rubato tu il cadavere, dimmi dove l'hai messo, ma se ti ha detto che sarebbe risorto. Vabbè, Maddalena è una donna, quindi le donne non capiscono, diceva Pietro. Però, qui gli apostoli, Gesù ha parlato dopo 3 anni. L'argomento dominante di Gesù è stato il regno di Dio. E noi, io addirittura ho fatto anche la tuile, tutto sul regno di Dio, perché Gesù non ha fatto altro che parlare del regno di Dio. Quindi 3 anni ha parlato del regno di Dio. Poi questi 40 giorni, ci dice di 7-40 giorni, dopo 40 giorni, parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Si trovano a tavola e cosa dicono gli apostoli? Signore, quando ricostruirai il regno di Israele? Cioè, non hanno capito niente, perché loro hanno ancora queste cose in testa del loro gruppetto e della loro nazione e del re. Come noi abbiamo in testa le nostre griglie mentali. Quindi quello che lo spirito ci dice, o quello che io oggi vi dirò, dovrà essere filtrato dalle vostre griglie mentali e tante cose si perdono. Comunque Gesù non li rimprovera. Diceva, non avete capito niente, io 40 giorni ancora che vi parlo, e darà, dice, voi riceverete spirito, forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi a Pentecoste. E quindi noi fra una settimana celebreremo la festa di Pentecoste. Io la celebrerò all'Eleven Black di Galliate, e al mattino c'è la preghiera del cuore e nella pratica silenziosa, non sarà guidata da me, ma ci sarà il bagno di gong. E chi non può essere presente, anche in streaming, diverse persone hanno testimoniato di aver ricevuto dei benefici, quindi, anche se non è la stessa cosa, in presenza ci sono le vibrazioni dei gong. E quindi riceverete forza dallo Spirito Santo. Questi 40 giorni ci portano ai defunti. I nostri defunti dove sono? Ecco, e ci porta all'albero genealogico. In che senso? I nostri defunti muoiono, ovvero lasciano il corpo biologico e noi siamo immortali, quindi quest'anima va al cospetto di Dio, ci dice la Chiesa Cattolica. Hanno un primo giudizio e cose, ma comunque questo a noi non interessa, è così, va bene. Però noi abbiamo appreso dall'albero genealogico che ci sono 40 anni, 40 anni, ci sono questi 40 giorni, ci sono queste 4 ore. Ci sono questi 400 anni dove i nostri defunti continuano a parlarci, perché devono chiudere il cerchio. E com'è che ci parlano i nostri defunti? I nostri defunti ci parlano principalmente attraverso i sogni, ci parlano attraverso delle intuizioni, dei ricordi. Ah, mi sono ricordato di mio marito morto e ti ricordi di alcune cose e ti vengono delle immagini da sveglio, molto di più nella preghiera del cuore. Nella preghiera del cuore, superato, diciamo, gli esercizi di pulizia che io ormai faccio fare dopo il Covid, ho scoperto che tante cose, molte volte la preghiera del cuore era, come diceva Santa Teresa d'Avila, vi accucciate come le galline, per covare non fate niente. E quindi dopo gli esercizi di pulizia c'è poi quella parte silenziosa dove io non intervengo più di respirazione e dove noi dopo aver smosso tutto, ecco, noi siamo nell'altra stanza. In quest'altra stanza noi possiamo avere delle immagini, sogni lucidi, ci possiamo, noi crediamo di addormentarci, ma non è un addormentarci, è una specie di riposo, il riposo nello spirito, che noi abbiamo fatto l'esperienza, principalmente Santa Chiara, i santi, non è che Santa Chiara, Santa Edivige, la Santa della Svezia, Brigida, tutti questi santi avevano il riposo nello spirito, non è che gli imponevano le mani, loro in automatico andavano, era la contemplazione. San Filippo Neri qui a Roma, oh, figurati, Teresa d'Avila, lì qui vicino c'è la chiesa della Vittoria, dove tutta spennicchiata, l'estasi, lasciamo perdere, Questi erano dei riposi che noi possiamo avere nella preghiera del cuore. E dove noi possiamo, ecco, io ho fatto fare diverse volte l'esercizio degli specchi, per entrare in questi anni passati, che ci aiutano, a identificare e a ricevere una comunicazione, che non è una seduta spiritica, per carità, se i nostri cari vogliono darci, perché per 40 giorni, 40 giorni, e attenzione, pensavo alla bella testimonianza di Maria Giovanna e Vincenzo, e a proposito questo lo prendo l'occasione per dirlo. Perché tanti hanno fatto l'effusione e magari è successo qualcosa. E dice: ma come? Ho fatto l'effusione e mi succede questo. Attenzione, l'effusione non è un'assicurazione sulla vita, che non ti succede niente, perché le cose che devono succedere, succedono. E cadde la pioggia, straripò i fiumi, ma la casa fondata sulla roccia resistette. La casa fondata sulla sabbia, quindi in previsione di quello che noi dobbiamo attraversare, alcune cose noi dobbiamo attraversarle. Quindi però con l'aiuto del Signore noi le attraversiamo con forza. Quindi l'esempio di Maria Giovanna e Vincenzo qual è stato? Loro si iscrivono al seminario di effusione, comincia il seminario di effusione e il loro figlio muore in un incidente stradale. A 18 anni o 20 anni, Giulio Alessandro. Io quando ho sentito questi qua non li vedrò più. Erano all'inizio del cammino, non li vedrò più. Invece no, loro hanno continuato a venire al seminario, hanno fatto l'effusione, addirittura hanno aperto un gruppo di preghiera lì proprio davanti alla chiesa dove suo figlio è morto. E hanno aperto un gruppo di preghiera e adesso la realtà di Bifuschio è una realtà grande che ha attraversato anche diverse difficoltà perché i preti, come sappiamo, non sempre. Però ecco, cambiano i preti, ma non sono sempre lì in questo. Cioè, quindi, da due semplici fedeli potevano dire: ma vedi, quello di me è successo, chiudiamola qui. Invece, ecco la testimonianza. Anche se secondo me non hanno, sono passati 20 anni. E poi hanno avuto dei problemi, lei al seno e lui ad un testicolo, che sono in riferimento ai figli. Il tumore al seno è sempre in riferimento ad uno shock dovuto ad un figlio o a una figlia. Non dico i conflitti, perché i conflitti ci sono, tutti i figli ce l'hanno. È uno shock, come ha detto Hammer. E il maschio invece va a finire al testicolo. Sono passati 20 anni, può anche darsi dove hanno un altro figlio, può anche darsi uno shock con l'altro figlio, oppure, come capita, queste situazioni noi a volte le mettiamo da parte e li mettiamo, ma sono residui radioattivi. E quindi nel fondo arriva un momento in cui noi facciamo i conti. E può essere questo, ma io adesso ho preso l'esempio per dire che non c'è nessuna assicurazione sulla vita e le cose le dobbiamo attraversare. Io mi ricordo mio fratello Aristide ha avuto una polinevrite, un'infezione che lo ha quasi portato alla morte e lo ha paralizzato. Mi ricordo era il 24 che io sono andato poi su un corso a Palermo e c'era mi accorse che c'era la processione della Madonna quando sono arrivato e ho capito sarebbe guarito. Però ecco, ma io già lo sapevo prima, io una sera, addirittura io stavo lavorando al computer, e vedo mio padre che mi dice di a Mimmo, lo chiamava Mimmo. E che non si preoccupi per tutto quello che accadrà, ci sono io e tutto risolverà. E ho detto: senti, potresti dirglielo tu? E che siete tutti affezionati, boh, è scomparso.
Domanda,
Ma sempre io così, sempre. E io l'indomani mattina telefono a mio fratello, a mia sorella, ma no, sono le cose tue, cose, niente, e poi perché deve parlare a te, non parla a me? Perché? Io ho le finestre aperte, tu ce le hai chiuse. Comunque sta di fatto che ha avuto questa infezione e che cominciò a paralizzare. E lo portarono all'ospedale, mi aveva al pronto soccorso e c'era un'invasione di scarafaggi e quindi lo portarono a casa. Io ho telefonato, ho detto al medico: guardi che è una polinevrite, c'è il vaccino, la cura è a Milano. Ma lei cosa fa? Il medico o il prete? Io faccio il prete, però guardi che uno l'ha avuto uguale. E allora, oh, sei arrivato dopo la maratona. Comunque, sta di fatto che paralizzò addirittura sino alle braccia. Quando sono arrivato io e c'era mio cognato che lo imboccava perché non poteva più. Finalmente arrivò sta cura da Milano e cominciò a salire. Sì, a salire, che poi se si bloccavano i polmoni moriva. E arrivò proprio sul filo. Però ecco, mio padre me l'aveva detto. Per dire che poi mi sono chiesto tante volte, ma visto che mio padre lo sapeva, non poteva intercedere perché questo non avvenisse. Ci sono delle cose che noi dobbiamo attraversare e quindi i nostri cari ci aiutano, l'effusione ci aiuta, ma non è che perché abbiamo fatto l'effusione queste cose non accadono, anzi il Signore ci fa fare l'effusione perché quella cosa che sta accadendo noi possiamo superarla con la forza dello Spirito Santo. Adesso andiamo alla Twin, non è un'assicurazione sul futuro, ma è un'esperienza spirituale che ci aiuterà a superare quelle cose che magari noi dobbiamo superare. Questo sia ben chiaro, perché il mondo e la tentazione del diavolo, hai già visto, hai fatto l'effusione, vedi cosa ti è successo, hai visto, sei andata alla Twin, guarda che ti è successo, te ne stai a casa, no? È tutto diverso, perché... noi siamo il nostro Dio, è il Dio del futuro, Bereshit bara Elohim. E quindi in principio Dio creò il cielo e la terra, in futuro. Quindi quello che mi accade oggi è per vivere il domani. Teniamolo presente. Comunque, ecco, questi 40 giorni. E allora, come mai? Ci sono persone che hanno delle comunicazioni e altre no, e altre no. E questo dipende, e questo significa anche dal punto di vista dello spirito, dipende se noi crediamo vive le persone o morte. Mio fratello, morto suo padre, che è anche mio padre, ogni domenica doveva andare al cimitero. Io sono andato soltanto una volta per seppellirlo e un'altra per metterci Nostra Signora, che poi puntualmente fu rubata. Non so che cosa se ne fanno di queste Madonne rubate, ma comunque va bene. Perché incontro i miei cari e dove c'è l'agnello, seguono l'agnello dovunque va. Se noi crediamo che Gesù è vivo, Gesù ci darà il suo spirito. Se noi crediamo che Gesù è morto e sepolto, il suo spirito scenderà. Facciamo la canzoncina, l'invocazione dello spirito. Scende, magari ci dà una frullata, però se ne va, non può restare. E questa è la dinamica che vediamo in questa prima pagina del profeta Eliseo con Elia. Il grande profeta Elia ha saputo. Dio gli ha detto che doveva morire, come succederà per noi, siamo santi, il Signore ci dirà preparati che te ne devi andare. E allora noi ci salutiamo tutti e partiamo. E stava andando verso Betabara, che è il punto più basso del pianeta, dove i nostri padri hanno attraversato per la terra promessa. E questo punto più basso della terra è Betabara. Stava andando verso Betabara e andava col suo profeta Eliseo, suo discepolo. E già si sapeva, dice, ma tu adesso vai lì, te ne andrai. E dice, sì, dice, io è arrivato il momento di congedarmi. E per inciso, nessuno di noi è indispensabile, nessuno di noi è necessario, tutti siamo importanti, perché successe che Elia, grande profeta, il più grande di tutti i profeti, mi viene la tentazione di rifarlo alla Tuil quest'anno perché è veramente stupendo. E Elia, però, ecco il superego. Sono rimasto solo io, tutti, tutti ti hanno tradito, tutti ti hanno abbandonato, solo io sono credente in te. E Yahweh dice, oh, datti una calmata. Perché ci sono tante persone nel nascondimento che sono rimaste fedeli a me. Va bene, sei stanco? Congedati. Prendi Eliseo, fallo tuo discepolo, continuerà lui. Tu vieni a tenere con me. Boh, chiudiamo la partita. Guardate, Elia, quindi figurati a te, Maria. Quindi ringraziamo il Signore per quello che riusciamo a fare ogni giorno. Nessuno di noi è indispensabile, tutti siamo importanti, però se noi ci lamentiamo, ah, signore di ritiro, non ne posso più, oh, finalmente, ma no, va bene, mettiti da parte, non è un altro. Guarda che Dio fa tutto come dono. E quindi Elia ha detto, va bene, sì, me ne devo andare, e quindi io partirò. E dice, ma ti voglio dare un dono, che ti devo dare come regalo? I tre quarti del tuo spirito diventino miei. Gli dice Elia, sei stato esigente nel domandare, comunque, se mi vedrai salire al cielo, mi avrai. E per noi è una cosa normale, ma ricordatevi che 3.000 anni fa gli ebrei, e non so se anche oggi la pensano così, ma credo di sì. Per loro si va nello Sheol, Sheol che è una porta che si trova alle sorgenti del Giordano, a Cesarea. E c'è questa porta che è la porta degli inferi, che poi gli inferi noi abbiamo tradotto inferno, no? È la porta della morte, quando Gesù dice e le porte degli inferi non prevarranno sulla Chiesa, la morte. La Chiesa non morirà mai. Anche se ci sono papi, preti, vescovi, laici, che veramente la porta degli inferi, ecco, e c'è questa, per loro gli ebrei non si va su, ma si va giù, e si sta 11 mesi nello Sheol, che sarebbe gli inferi, l'inferno, e poi da lì poi si decide. Comunque si scende giù. Quindi qui Eliseo ha dovuto fare una conversione di pensiero, perché da giù dice no, se mi vedrai salire su, se mi vedrai salire su l'avrai, c'è cioè, no niente. E mentre loro stanno parlando, arriva questo momento della nostra morte, che stupendo, viene quasi voglia di morire. E arriva questa carrozza di fuoco, guidata dagli angeli. Con le cavalle arrivano tutto di fuoco, Elia sale sulla carrozza e va in cielo. Eliseo lo vede e prende il mantello che è simbolo del regno. Vi ricordate, il mantello di Gesù fu diviso in quattro parti. Nord, sud, est, ovest, per dire che il regno deve andare in tutto il mondo, prende questo mantello e prende anche i poteri di Elia. Quindi Eliseo rifarà le cose di Elia. Questa storia è sottintesa in questa pagina del Vangelo, in quella pagina del Vangelo, degli Atti degli Apostoli. Perché? Se noi crediamo che Gesù è vivo, noi riceveremo lo Spirito Santo e saremo capaci di fare le stesse cose di Gesù. Anzi, dice lui, farete opere più grandi di quelle, Mariangela, buongiorno, di quelle che ho fatto io. Quindi, qual è l'invito che sta facendo Gesù? Credi che io sono vivo. La stessa cosa, ecco, adesso non me ne vogliano i miei fratelli, ma chi sta vivendo le opere di mio padre? Sono io, e di tre fratelli. E perché? Perché io credo che lui è vivo. E quindi ho preso, che tra l'altro è una cosa che per me fu un momento di grande conversione. Mio padre non andava a messa, buon uomo, bravo, generoso, e lui aveva questa cultura della socialità, allegro, cosa, e però non andava mai in chiesa, mai. Ho fatto la prima comunione quando si sposò con mia madre, loro erano una famiglia di senza Dio. E quindi per me, io da prete, poi mio fratello lo costrinse ad andare a messa nella vecchiaia, però per me lui doveva fare qualche 10.000 anni di purgatorio, perché a messa non ci andava mai, quindi io l'indomani della sua morte, andato a celebrare la messa, lo vedo sull'altare. Sono rimasto scioccato, perché ho detto, ma no, tu dovresti essere al purgatorio. Già seguiva l'agnello, senza averlo conosciuto. E per me fu un modo di interrogarmi, ho detto, ma lui non ci è andato mai a messa? Perché io a quei tempi, mio padre è morto nel 2005, ero ancora, non dico nella religione, ma comunque queste, e ho continuato a vederlo. Per me fu una cosa stranissima. E in effetti, guardate, cioè anche se io non ho avuto un buon rapporto, io vedo che i miei fratelli hanno avuto un rapporto stupendo con mio padre, cosa che io invece non ho avuto. Però in tante circostanze, della mia vita, chi mi ha dato un'indicazione è stato mio padre. Ecco, ieri sera parlavamo del terremoto, e quando ci fu il terremoto a Roma, io in una preghiera del cuore vedo mio padre che dice che ci sarà il terremoto. E io, sai cosa, ho fatto subito l'interpretazione spirituale, il terremoto del perché c'era la selezione del provinciale, cosa. No, siccome lui al terremoto ci aveva preso in braccio, noi siamo scappati, ha preso in braccio a me Antonio, e ci fu poi, dopo pochi giorni, il terremoto vero e proprio, dove mi disse, cioè io ho capito che non c'era da preoccuparsi. E in tante, ma vi ripeto, in tante situazioni che è per dire che i nostri defunti è un mistero se vanno subito in paradiso o meno. Mio padre, l'indomani, oggi sarai con me in paradiso. Ma cosa mi ha stupito, cioè per me è stato un momento di grande conversione, perché ho dovuto rivedere tutte le mie idee. Mia madre, che io ho già beatificato in vita, quindi quando è morta, io me la guardavo, cercavo, non la trovavo, perché mia, poi mia madre, veramente donna devota, quattro rosari al giorno, messa giornaliera, per me, io l'avevo già messa sugli altari, non l'ho vista. E passò, mi pare, mia madre è morta nel 2007, dopo mio padre, e anche nella preghiera del cuore non la trovavo. Cioè proprio io mi sforzavo, perché per questo, per dire che le cose o vengono da Dio o non vengono. E quando mia madre è morta, io ero a Firenze per celebrare una messa di intercessione, e Renzo mi regalò un calice di cristallo, comprato a Firenze, e io l'ho usato ad una messa di guarigione, questo dopo circa un anno e mezzo, due, e ad una messa di guarigione a Novara. E io ho usato, io cambiavo sempre calice, ho usato questo calice. Quindi dopo la comunione il calice l'avevo purificato e l'ho messo sull'altare. Io mi sono seduto nella sede e c'era il canto di ringraziamento. Io guardavo questo calice senza che nessuno lo toccasse, e come se una mano invisibile lo ha fatto cadere, tac. Sull'altare cade e si rompe. E voi sapete che quando si rompe un bicchiere, se n'è andato. Se rimane invece, cade, se faccio cadere e rimane, vuol dire che non si è andato. Quindi il suo calice che cade e si rompe, che io tra l'altro ad ogni messa pregavo per mia madre. Ogni messa, io quando ho detto fino a quando non mi darai un segnale, e il segnale è stato questo, alla messa di guarigione, ma senza veramente, c'era veramente da filmarlo, senza che cade e si rompe. E io, l'indomani nella messa, vedo mia madre, seguono la... Anche qui, quindi, quattro rosari al giorno, messa giornaliera. Non ci garantisce che noi morendo andiamo subito in paradiso. È un mistero, questo, la santità è un mistero personale. E Gesù è rimasto 40 giorni e prima ci dice Luca, nell'altra parte ci dice che è salito al cielo. Quindi c'è un tempo in cui i nostri defunti ci parlano tornando a noi. Tornando a noi. E quindi oggi nella preghiera del cuore, come in tutte le altre tipi di preghiera, se noi riusciamo ad entrare, perché il cuore è più facile che boh, siamo lì chiusi, con gli occhi chiusi e cosa, e con il respiro andiamo nell'altra stanza, ma anche con il rosario, con la messa, se noi siamo dei contemplativi in azione, anche camminando per strada. Per dire questo, dove noi dobbiamo accogliere il messaggio di Gesù e il messaggio dei nostri cari per lasciarli andare. E Pino magari ha ancora da darti un messaggio, ma perché lui possa entrare nella gloria. Tuo marito, lo stesso. Tua madre Caterina, lo stesso. E a nonna Giovanna, lo stesso, a nonna Margherita, e per dire, questo messaggio poi comporterà anche un'azione molte volte, e non è soltanto perché c'è un'azione di riparazione, ecco la grande teoria della riparazione. E se tu hai fatto un furto, non è che con una preghiera te la cavi, devi un po' risarcire gli eredi di quel furto, per dire adesso un furto, ma possono essere anche tante altre cose. Quindi ecco qui allora il ricordo dei defunti. Ecco. E nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 12, 40-45, viene fatta una raccolta di fondi per offrire un sacrificio per alcuni soldati che portavano addosso amuleti. Quindi anche questo, offrire un sacrificio, una messa, una preghiera, una cosa, un'offerta. Indipendentemente dal legarla ad una cosa cultuale, può aiutare anche i nostri defunti e viene a riparare il nostro albero genealogico. Ma mi pare di averla fatta lunga. Quindi adesso, se no poi non ce la facciamo. Chiudiamo, c'è tutta questa parte di loro che vedono in bianche vesti, sarebbero due uomini, sarebbero gli angeli, bianche il chakra della corona della risurrezione, e quindi dice: questo Gesù che avete visto salire al cielo verrà allo stesso modo, ma anche sul verrà, attenzione, e questo è importante per la ricezione dello Spirito Santo. Gesù è salito al cielo, tornerà, ma quando tornerà? Tornerà quando sarà il nostro momento, quando verrà a prenderci. E sarà un momento stupendo quando lui verrà a prenderci. Ma perché lui è già qui. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Se noi crediamo che Gesù è vivo, ecco allora ci viene dato lo Spirito Santo. Se noi crediamo che Gesù è l'unico, l'unico che è il vivente, l'unico che vive, e allora ci viene lo spirito, se no vivremo delle cose cultuali che sono buone, facciamo una giornata di ritiro, invochiamo lo spirito stamattina, pomeriggio, e lo spirito viene, però poi non può rimanere, perché noi siamo lì ancora ad aspettare che Gesù che torna, ma se Gesù è che deve tornare, lui ce l'ha detto venerdì, si rese invisibile. I nostri occhi non lo vedono, ma dobbiamo sentirlo con il cuore.